Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono e in console. Un ringraziamento a Vittorio Rossi in regia, Eva Rohrmann ed Elena Colson per questo nuovo appuntamento con la rubrica che ogni martedì si occupa di Roma in diverse chiavi di lettura, e noi almeno due volte al mese, se non di più, abbiamo il piacere di avere ospite con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, già insegnante di storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza, nonché presidente e fondatore dell'Archeoclub di Roma. Buongiorno Romolo.
Buongiorno.
Tra poco parleremo proprio degli argomenti previsti proprio per la puntata di quest'oggi. In apertura però voglio ricordarvi il numero dove si possono inviare sms proprio a 105 Live, il 335 12 43 317, 335 12 43 317, questo è il numero di telefono per chi volesse inviare a 105 Live i propri sms. Ne avevamo già parlato, entriamo quindi nel vivo della puntata proprio per annunciare quanto scoperto e anche in maniera molto importante annunciato appunto la scoperta cosiddetta della grotta dove la lupa avrebbe allattato Romolo e Remo. Abbiamo qui un Romolo Augusto Staccioli, esimio archeologo, conoscitore di Roma. Insomma, caro Romolo, qui bisogna parlare di questa importante scoperta.
Importante scoperta che è stata presentata quasi come la scoperta del secolo. Ogni tanto ce n'è una, poi non si sa nemmeno bene di quale secolo, perché quello appena cominciato, insomma, non possiamo già prenotare proprio all'inizio del secolo la scoperta più grande. Chissà quante altre ce ne saranno nel corso di tutti questi quasi 100 anni che ancora ci mancano.
Fatto sta che, insomma, con grande pomposità
è stata, no? Sì. Oh, adesso allora bisogna subito dire che non è assolutamente una novità, intanto. Perché questo manufatto, questo chiamiamolo pure monumento, era stato già scoperto nel 1526 e fatto conoscere qualche anno dopo, nel 1534. Poi naturalmente se n'era persa la memoria, quindi semmai dobbiamo parlare di una riscoperta, che pure vale la pena di sottolineare naturalmente. Ma quello che è soprattutto da dire in questo momento è che noi non possiamo assolutamente parlare con certezza della grotta del Lupercale, come era chiamata dagli antichi. Lupercale, mi raccomando, ho sentito dire già più volte lupanare, che non c'entra niente naturalmente.
Esattamente.
Grotta del Lupercale proprio perché, come tu hai detto, come hai ricordato, era secondo la tradizione quella dove sarebbe stata sospinta la cesta con i due gemelli dalle acque del Tevere in piena, e dove appunto i gemelli sarebbero stati ritrovati da Fausto e poi allattati dalla lupa, e da qui il nome di Lupercale. Ora, non possiamo assolutamente dire che si tratti di quella che gli antichi veneravano come la grotta di Lupercale, perché ci mancano i dati certi, non è assolutamente sicuro che sia quella la grotta di Lupercale, tant'è vero che ci sono state già delle autorevoli e circostanziate reazioni, diciamo così, all'annuncio di questa scoperta da parte di archeologi.
Quindi Romolo, facciamo, chiudiamo qui la trasmissione?
No. Diciamo intanto che anche la disputa che si è immediatamente accesa fra gli archeologi, anche quella non è una novità, perché già 100 anni fa, fra il 1897 e il 1907, c'era già stata una accesa discussione fra due grandi archeologi del tempo, il nostro Rodolfo Lanciani e il tedesco Christian Hülsen, il primo dei quali sosteneva che quella scoperta nel 1526 era effettivamente la grotta del Lupercale, mentre l'altro diceva assolutamente di no e anzi proponeva di riconoscervi un ninfeo di una casa privata, di una domus privata. Quindi non è una novità la scoperta e non è una novità la disputa, ma quello che conta soprattutto è che oggi come oggi ancora non possiamo pronunciarci. Bisognerà aspettare. La scoperta è stata fatta soltanto attraverso una sonda fotografica, poi ricordiamocelo, quindi bisognerà aspettare che si facciano scavi adeguati, che ci si arrivi tranquillamente, che si possa entrare personalmente dentro e si possono esaminare tutte le sopravvivenze e quindi bisognerà appunto rimandare tutto.
Ecco, quindi poi adesso entreremo anche più nello specifico rispetto anche a quello che significava per Augusto proprio questo luogo e la leggenda in sé, però ecco, un annuncio di questo tipo, quindi viene da pensare, forse anche questo certo non è una novità, che chi è magari alla responsabilità anche politica, amministrativa, cerca naturalmente di utilizzare un...
Certo, un annuncio di questo genere si può dire riempie la bocca di chi lo dà, naturalmente ci si può addirittura, come è stato fatto, inorgoglire di una cosa di questo genere, invece bisogna essere prudenti e stare, proprio nel caso di dirlo, con i piedi per terra. Ecco, semmai una cosa si può dire, si può fare, rievocare quella che era la grande festa che gli antichi celebravano davanti alla grotta ogni anno, e festa che fra l'altro ha dato poi origine a una festa cristiana, come spesso è successo.
Diamo dei nomi, quindi.
Ne possiamo parlare.
Beh, come no?
Facciamo così rapidamente una sintesi. Dunque, la festa era quella che gli antichi chiamavano per l'appunto dei Lupercalia, no? Lupercali, una festa antichissima, probabilmente anteriore alla nascita stessa della città, una festa pastorale della comunità che abitava sul Palatino e che doveva essere in funzione della protezione delle greggi dall'assalto dei lupi. No, c'è il verbo arceo, il verbo latino arceo, che significa tengo lontano, quindi nella parola Lupercalia c'è questo verbo appunto che può spiegare. Però poi naturalmente tutto fu collegato con la leggenda dei divini gemelli appunto, e quindi quando si faceva questa festa si rievocava appunto il fatto.
Ecco, quando la si faceva questa festa?
Questa festa era... capitava il 15 del mese di febbraio, con un'anticipazione alla vigilia, 14 possiamo dire, quindi 14-15 del mese di febbraio, cioè il mese che nel più antico calendario romano era l'ultimo mese dell'anno e quindi quello dedicato alla purificazione, alle cerimonie delle lustrazioni, come si diceva, alle purificazioni di tutto quello che c'era stato di cattivo, di immondo, di vergognoso, se vogliamo, nell'anno che stava terminando, proprio per potersi presentare purificati all'anno che cominciava. Quindi alla fine era diventata una festa di purificazione, di lustrazione della comunità cittadina. E proprio in questo senso la festa fu restaurata e ripristinata e rivitalizzata al tempo di Augusto, che fece del tutto per ricollegare se stesso come novello, come nuovo fondatore, come rifondatore della città, ricollegare se stesso alla memoria del vero fondatore, cioè di Romolo.
Quindi in questo senso si può dire che lo stesso Augusto non era proprio così alieno da strumentalizzazione anche della stessa storia leggendaria di Roma per ottenere magari un ulteriore...
Certo,
così,
Augusto in fondo anche per legittimare il suo potere, possiamo anche dire ormai monocratico, no? Fece del tutto per ricollegarsi a Romolo, andò ad abitare sul Palatino, proprio dove si venerava la casa di Romolo, la capanna di Romolo, appunto sul Palatino, ai piedi del Palatino c'era la grotta del Lupercale, c'erano altre memorie che si ricollegavano alle origini della della città e soprattutto, come detto, al suo fondatore. In che cosa consisteva la festa? Beh, dunque, ci sono arrivate alcune descrizioni, anche se non tutto è molto chiaro. Possiamo dire che il momento culminante del rito era quando i sacerdoti, che si chiamavano luperci, dopo aver sacrificato una o più capre, col sangue delle vittime immergevano un coltello nel sangue delle vittime e poi con questo coltello insanguinato toccavano la fronte di due ragazzi della buona società, possiamo dire, che poi fronte che poi pulivano, detergevano con un panno di lana imbevuto di latte. A quel punto i ragazzi dovevano scoppiare in una fragorosa risata. E qui dobbiamo dire che gli stessi antichi dell'età imperiale, anche già della prima età imperiale, non sapevano perché di tutto questo, non si sapevano più spiegare i motivi di queste cerimonie, di questi momenti particolari.
Lo facevano quasi automaticamente.
Lo continuavano a fare perché quello era il rito, perché così si doveva fare. A questo punto i luperci tagliavano e scuoiavano naturalmente le vittime, le capre sacrificate, e con le pelli le dividevano in tante striscioline con le quali formavano delle fruste, dei frustini, delle fruste, che adoperavano nella corsa sacra, cioè nella corsa che essi poi facevano nudi con queste fruste in mano attorno al palatino, frustando senza pietà tutti coloro che incontravano e soprattutto le donne che invece di fuggire naturalmente si offrivano alle frustate, perché queste erano ritenute di buon auspicio per il concepimento e per la gestazione e quindi per le nascite future. Era appunto era addirittura ricercata, come dicevo,
per buon auspicio, infatti, certo,
come auspicio di fertilità.
Cosa poi, perché questa per esempio non molti immagino sapevano, ecco, che cosa accadeva nello specifico nei Lupercalia. Ecco, come poi pian piano si arriva invece, dicevi prima Romolo, dai Lupercalia si arriva alla Candelora.
Alla Candelora, che io non l'ho detto, ecco, l'hai detto te.
Ho svelato il mistero.
La festa cristiana, che è per l'appunto la Candelora.
Ho svelato il mistero.
Ecco, allora possiamo dire che la festa dei Lupercalia, per tanti motivi, sui quali non lo so se avremo il tempo di fermarci, continuò ad essere tenacemente celebrata per tutta l'età imperiale, anche ormai col cristianesimo trionfante, e per abolirla ci volle un intervento esplicito della Chiesa, la quale peraltro, piuttosto che sopprimerla, la trasformò appunto in festa cristiana, come avvenne con tante altre feste dell'antichità. Tutto questo si verificò addirittura nel V secolo dopo Cristo, naturalmente, e l'iniziativa fu di Papa Gelasio I, che fu papa fra il 492 e il 496, il quale combatté vigorosamente le sopravvivenze del culto pagano che era stato messo fuori legge un secolo prima, attenzione, dall'imperatore Teodosio, ma che tuttavia continuavano ad essere in qualche modo vive e operanti. Ora, il Papa Gelasio dovette faticare per convincere i romani ad abbandonare la celebrazione dei Lupercali, e questo anche perché molti attribuivano le tante disgrazie che nel frattempo si erano abbattute su Roma proprio al fatto che erano stati abbandonati gli antichi riti e verso le divinità che fino ad allora avevano protetto Roma. Naturalmente i cristiani avevano buon gioco, se così si può dire, il dire: no, le disgrazie avvengono proprio perché voi continuate ad onorare gli dèi falsi e bugiardi, e così via, naturalmente con una polemica senza fine, o meglio, con una polemica che alla fine vide la vittoria del Papa. Il Papa riuscì a spuntarla, e infatti il Papa ottenne che il Senato decretasse ufficialmente la fine dei Lupercali, al posto dei quali fu istituita una festa analoga, possiamo dire, e cioè una festa di purificazione, o meglio, dedicata alla, come dicono i calendari attuali, i nostri calendari, alla purificazione di Maria Vergine dopo il parto. Veramente sono andato a vedere sui calendari di questi giorni, che sono in uso in questi giorni, c'è piuttosto indicata per questa festa la dizione presentazione al Tempio, presentazione di Gesù al Tempio, ma con la presentazione di Gesù al Tempio si compiva anche la, certo, purificazione della madre e quindi della Madonna, e sui calendari di qualche tempo fa c'era scritto piuttosto purificazione di Maria Vergine. Tutto questo accadeva il 2, e accade ancora oggi, il 2 di febbraio, appunto, come dicevi, cioè la festa della Candelora.
Quindi qualche giorno prima rispetto
Diciamo sì, un mezzo mese prima, ma questo ha poca importanza, tutto sommato è il mese quello che conta, la festa di quel mese, la festa principale di quel mese, la festa pagana principale di quel mese viene sostituita da una festa cristiana addirittura agli inizi del mese, proprio per sgomberare, certo, immediatamente il campo. Adesso possiamo anche dire, forse vale la pena, perché si chiama Candelora, perché Candelora non è il nome ufficiale, è il nome popolare, un nome che comunque ha poi preso il sopravvento, tutto sommato, il cosiddetto Festum Candelarum, per dirla alla latina, cioè la festa delle candele. La festa delle candele che prendeva questo nome perché durante la celebrazione del rito cristiano avveniva anche la benedizione dei ceri, delle candele, che poi i fedeli portavano in processione come segno e simbolo del battesimo. Anche nel battesimo c'è la candela che viene accesa come simbolo, appunto, della fede, e quindi c'era una sorta di rievocazione della candela battesimale, che significava, non a caso, no, la purificazione dalla macchia del peccato originale. Quindi stiamo perfettamente in linea con l'idea degli antichi della purificazione. Queste stesse candele poi venivano conservate dai fedeli in casa e venivano accese per invocare la protezione divina nei momenti difficili, e in particolare durante i temporali, quei bei temporali con tuoni e fulmini, durante i quali appunto si accendevano queste candele e si invocava la protezione divina. Io me lo ricordo, mia nonna lo faceva ancora, me lo ricordo benissimo, io bambino, no? Mia nonna che in caso di temporali particolarmente violenti accendeva queste candeline e immediatamente dopo una serie di Ave Maria e di preghiere che venivano recitate proprio per scongiurare il pericolo. Non so quanti se lo ricorderanno, ma insomma...
Beh, comunque questo è sicuramente sono aneddoti che poi fanno capire come poi le cose vengono vissute nella concretezza, al di là di quello che c'è scritto sul calendario, e questi sono aneddoti personali che secondo me sono la ricchezza poi anche per esempio di una trasmissione come questa. Romolo, io vedo il tempo scorrere, come al solito va via rapidamente, quindi noi abbiamo parlato dei Lupercali, abbiamo naturalmente, ecco, siamo partiti dalla scoperta, riscoperta, prudenza nell'annuncio di certe scoperte rispetto appunto alla grotta dove Romolo e Remo sarebbero stati allattati dalla lupa. Visto che abbiamo parlato di calendario, il calendario romano ci offrirà sicuramente molti spunti per le prossime puntate. Io però, prima di salutarti, vorrei comunque farti fare un accenno al 13 dicembre, che tutti i nostri ascoltatori sanno essere il giorno di Santa Lucia. Manca ancora qualche giorno per questa data. Romolo Augusto Staccioli però sarà con noi dopo questa data, allora vale la pena, lo possiamo già dire, sarà qui con noi fra 2 settimane. Allora, il 13 dicembre sarà passato, diciamo allora qualche cosa rispetto a questa Santa Lucia, anche rispetto proprio al calendario, all'antico calendario romano.
Beh, diciamo soprattutto che bisognerà in qualche modo spiegare e poi verificare anche la spiegazione del perché Il giorno 13 di dicembre, quando cade la festa di Santa Lucia, c'è quel detto che viene ripetuto ancora: Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia. Spiegare il perché, dal momento che in effetti il giorno 13 dicembre non è il giorno più corto dell'anno. Lo è stato fino alla riforma del calendario, dell'antico calendario, diciamo pure di Giulio Cesare, il calendario giuliano, la riforma fatta nel 500, come poi potremmo dire meglio, dal Papa Gregorio XIII.
Dal calendario gregoriano.
Che appunto ha dato vita al calendario gregoriano, che è ancora il nostro. Ora qui basterà accennare per questa volta, il discorso
è un
po' più lungo,
è un piccolo anticipo,
bisogna farlo con calma. Bisognerà appunto, basterà ricordare adesso che con quella riforma, con la riforma gregoriana, si saltarono 10 giorni per rimettersi in paro con il calendario solare, e quindi si andò avanti di 10 giorni, per cui si arrivò con questi 10 giorni alla coincidenza con il solstizio d'inverno, che era stata perduta, e quindi a far tornare a posto le cose, ma facendo così si portò indietro naturalmente la festa di Santa Lucia, che non capitò più con quello che era il giorno più corto dell'anno, pur rimanendo naturalmente la festa della Santa al giorno 13 di dicembre, e quindi rimanendo legata a questo giorno il detto popolare, che quindi perse la sua effettiva coincidenza con quello che poi il detto stesso, no, proclamava.
Ecco, questa pillola, perché come diceva giustamente il professor Staccioli, del calendario torneremo a parlare, continueremo a parlare, anche perché sono moltissimi gli spunti che proprio dall'antico calendario romano possiamo prendere per la nostra trasmissione. Intanto però, quando arriveremo al 13 dicembre, vale a dire fra 9 giorni, ricordiamo quanto ci ha appena detto il professor Romolo Augusto Staccioli, che ringrazio per la sua presenza con noi quest'oggi, già insegnante di storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza di Roma, nonché presidente e fondatore dell'Archeo Club di Roma. Grazie tante, Romolo Augusto Staccioli.
Arrivederci
alla
prossima. A risentirci
il 18 dicembre con il professor Staccioli. Intanto la trasmissione di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.105live.radiovaticana.org. Per il momento è tutto da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.